Vogliamo leggere insieme dal Vangelo secondo Luca i versetti dall'8 al 14 del secondo capitolo. Vangelo di Luca, capitolo 2, i versetti dall'8 al 14. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto una buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore, e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Egli gradisce». Amen. Fin qui la parola del Signore. Sono proprio le parole dell'angelo, quelle che abbiamo appena letto, quelle che ci forniscono lo spunto questa mattina per parlare della la ragione per cui oggi noi possiamo dire di essere delle persone felici. E questo è quello che dovrebbero essere tutti quanti i cristiani, persone che conoscono la gioia autentica, la vera, l'autentica felicità, la nostra gioia più grande. Infatti non dipende da ciò che noi siamo, per intenderci da qualcosa che noi possediamo per natura, che abbiamo ottenuto mediante i nostri sforzi o che abbiamo ricevuto da un nostro simile. Non siamo felici perché siamo nobili, perché qualcuno di noi magari ha un titolo di cavaliere o di qualunque altro genere. Una volta erano ricercati quelli di baroni, di conti, di duchi, di principi. No, non ci sono principi tra di noi, e se perfino dovesse essercene qualcuno, e se voi fate qualche ricerca, certamente qualcuno vi dirà che discendete da una famiglia nobiliare, nobile, ecco, non dovrebbe essere questa la ragione della nostra gioia, non dovrebbe essere la ragione della nostra gioia neanche il fatto che grazie a Dio stiamo bene, possiamo dire di essere sufficientemente forniti di tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Le nostre case sono comode, sono calde, abbiamo del cibo sulla nostra tavola, abbiamo delle cose, degli abiti con cui coprirci. Magari non saremo milionari o miliardari, ma grazie a Dio stiamo bene. E però non dovrebbe essere neanche questa la ragione della nostra gioia, non dovrebbe essere la ragione della nostra gioia nemmeno il fatto che in questi giorni normalmente riceviamo dei doni. Fa certamente sempre piacere sapere che qualcuno si è ricordato di noi, al punto da spendere anche qualche euro, non ha importanza se tanti o pochi, per farci un regalo. Ma non sono neanche queste le cose che dovrebbero renderci felici, perché è la notizia della nascita del Salvatore, la notizia del fatto che il Messia promesso è venuto, che deve essere, come è stato, la causa di una grande gioia, della più grande gioia per il popolo. E infatti è la rivelazione di Dio, la rivelazione del modo in cui Dio salva gli uomini, è la rivelazione del modo in cui noi siamo, dobbiamo e possiamo vivere, Questo dovrebbe darci la più grande gioia nella nostra esistenza. Se noi veramente comprendiamo la testimonianza della Bibbia intorno a Gesù, il Figlio di Dio, il Creatore di tutte le cose, che si è fatto uomo e che, essendo vero Dio e vero uomo, è venuto per salvare l'umanità, è venuto per pagare il prezzo del riscatto del popolo di Dio, è venuto per dare un futuro, darci un avvenire e una speranza, e per trasformare il nostro cuore, è venuto affinché lo Spirito Santo potesse essere inviato per rigenerarci, per santificarci, per renderci simili a Dio. Allora, se comprendiamo tutto questo, se comprendiamo che cosa ha comportato l'incarnazione della parola di Dio, del Figlio di Dio, questo diventa il punto focale della nostra esistenza e illuminerà prima di tutto il nostro cuore, ci donerà speranza e certezza riguardo al nostro futuro e ci indicherà come vivere al presente. E questa è la vera felicità. La gente è infelice e depressa perché non sa cosa deve credere, non sa chi è, non sa dove vive, non sa dove sta andando, non sa cosa succederà, non sa come deve comportarsi. Vive soltanto per se stessa. E le persone che vivono soltanto per se stesse sono le persone più infelici di questo mondo. Allora, perché il Natale e il messaggio del Natale, non il 25 di dicembre, ma quello che è accaduto quando Cristo è venuto nel mondo, è stato e deve essere una fonte di grande gioia. Prima di tutto perché il Natale è tutto intorno a chi è Dio, alla persona di Dio, a ciò che Dio fa, a ciò che Dio ha fatto per noi, ciò che Dio è, ciò che Dio ci dona, ciò che Dio ha fatto per noi. E il Natale prima di tutto ci rivela chi è Dio. Perché voi me lo sentite spesso dire, ma sicuramente questa è una cosa che comprendono anche i bambini. Una persona che ruba, che cos'è? Una persona che ruba, che cos'è? È un ladro. Una persona che dice le menzogne, che dice le bugie, che cos'è? È un bugiardo. E noi siamo qualificati da ciò che facciamo. Ciò che noi facciamo mostra e dimostra chi noi siamo. Ora, che cosa ha fatto Dio? Che cosa ha fatto Dio? Dio si è fatto uomo. E questo ci mostra chi egli è. Il Natale per questo è una grande ed è probabilmente la più grande manifestazione e rivelazione di Dio. Ci rivela prima di tutto che Dio è santo. La santità ha due significati particolari: Dio che è assolutamente separato dalla creazione e Dio che è separato dal male, dal peccato. Ma il Natale ci mostra che Dio, che è completamente altro rispetto alla creazione, rispetto alla natura, alla materia, si fa creatura, diventa, entra in questo mondo. Quindi ci fa comprendere qualcosa della santità di Dio in questo senso, ma anche nell'altro senso, perché Dio che è perfettamente giusto e santo, che non ha niente a che fare con il male, con il peccato, prende una carne, prende una natura, prende una materia, prende la carne, come dice l'Apostolo Paolo, simile a carne di peccato. Tant'è vero che Gesù ha avuto un corpo esattamente come il nostro, con esattamente le stesse debolezze del nostro corpo. Gesù aveva fame, Gesù aveva sete, Gesù doveva dormire, doveva riposare, Gesù aveva, è stato sottoposto a tutte le malattie, avrà conosciuto il senso di disagio, del mal di testa, dell'influenza. Pensateci quando avete questi problemi, la tosse, il calo della voce, chissà. No, tutte queste cose, era sottoposto a tutte le miserie umane, compresa la più grande delle miserie umane, che è la morte. Tanto è vero che Gesù a un certo punto della sua vita morì. E questo ci fa comprendere che aveva una carne simile alla carne del peccato, alla nostra stessa carne, però la Bibbia dice con chiarezza che non ha condiviso nulla del male, del peccato, che è stato tentato in ogni cosa come noi, però senza mai peccare. Il Natale ci fa comprendere qualcosa della santità di Dio, colui che è completamente altro, che diventa uno come noi, è colui che assume la nostra stessa natura, però rimane completamente altro, cioè santo, senza peccare. Il Natale ci fa comprendere qualcosa della misericordia di Dio. Nel Vangelo di Luca, una delle persone che cantano la venuta di Cristo è appunto Zaccaria, il papà di Giovanni il Battista, che nel suo inno, nel suo cantico, parla della misericordia di Dio. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, che ha visitato e ha riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, ascoltate, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo patto. Gesù è il segno della misericordia di Dio, che ha avuto pietà dell'uomo perduto. Noi non saremmo mai potuti salire al monte di Dio. C'è quel bellissimo salmo, che è il Salmo 15, che dice: chi potrà stare alla presenza del Signore? Chi salirà? Chi ascenderà? Chi starà nel padiglione, nella tenda del Signore? Chi starà? Chi salirà al monte di Dio? E continua l'uomo che è puro, che è innocente di mani, che è puro di cuore, l'uomo che non inganna, la domanda continua ad essere: chi salirà allora? Chi potrà mai stare alla presenza di Dio? Chi è l'uomo puro di cuore? Nessuno di noi ha un cuore puro, nessuno di noi è libero dal peccato, nessuno di noi è libero dalla menzogna, nessuno di noi è libero dall'ipocrisia. E sì, il fatto che Dio è dovuto scendere fino a noi affinché noi potessimo salire alla sua presenza, al monte di Dio, è un segno, di una manifestazione della sua misericordia e della sua condiscendenza. Un Dio che ha scelto di farsi piccolo, un Dio che ha scelto di farsi povero, un Dio che ha scelto di umiliarsi, di farsi umiliare, di farsi rifiutare, di farsi odiare, perfino di farsi uccidere, di farsi maledire, ma con uno scopo preciso: la salvezza dei suoi eletti. Quello che noi deve rimanere impresso nella nostra mente è che quando Gesù è venuto nel mondo sapeva esattamente, perfettamente, fin dal principio, come sarebbe stata la storia. Non è che è venuto nel mondo, no, con l'illusione, dicendo: ma chissà come andrà a finire. È come quando uno entra nel ministero, no? Io a volte penso alle mie aspettative quando cominciai a predicare il Vangelo. Che cosa sarà il mio ministero? Quale successo? Quante persone saranno portate a Cristo tramite le mie predicazioni? Eh sì, erano pensieri che passavano nella mia mente. Probabilmente non erano questi pensieri che passavano nella mente di Isaia quando il Signore lo chiamò al ministero e Dio disse: chi manderò, chi andrà per noi? E Isaia disse: sì, manda me. E poi però il Signore gli disse come sarebbe stato il suo ministero. Il suo ministero sarebbe stato il compito di annunciare la verità, ma a orecchie che sarebbero state indurite e a cuori insensibili. E se leggete la storia di tanti profeti che incarnano quello che è il ministero che poi sarà glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, come Geremia o Ezechiele, sembra che non abbiano avuto grande successo nella loro vita. E il nostro Signore Gesù Cristo venne in questo mondo, il Padre gli preparò un corpo sapendo perfettamente che durante la sua vita terrena avrebbe avuto gli scherni, avrebbe avuto il rifiuto, sarebbe venuto in casa sua e i suoi non lo avrebbero ricevuto. Però il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo sapeva molto bene che mediante la sua obbedienza avrebbe conquistato e avrebbe acquistato un popolo per il nome del Signore e che sarebbe stato in seguito sovranamente innalzato per ricevere il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ma il fatto che egli sia venuto e quando è arrivato non c'era un letto normale ad accoglierlo, ma una stalla e una mangiatoia, ci fa comprendere quanto Dio sia stato condiscendente nei confronti degli uomini, paziente verso l'umanità. Quindi Dio santo, Dio misericordioso, Dio condiscendente, Dio che sceglie sovranamente persone di cui si vuole servire. Il Signore scelse Giuseppe, che non era una persona particolarmente dotata. Quando il Signore gli rivelò quello che avrebbe dovuto, che avrebbe fatto, Giuseppe non capì, voleva lasciare Maria. Maria stessa dovette fare delle domande per comprendere meglio quello che Dio stava facendo e non poteva neanche immaginare quello che il Signore avrebbe fatto, che sarebbe stata la sua vita. Dio scelse persone semplici, umili, persone che, come dice l'Apostolo Paolo, spesse volte vengono considerate la spazzatura del mondo. Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le cose forti di questo mondo. È stata la sua scelta sovrana, ha scelto di nascere non nella capitale in qualche grande città dell'antichità. Egli ha scelto di nascere in un piccolo villaggio, nella piccola Betlemme, che tra le città di Giuda era una delle minime. E così però ha legato la nascita del Salvatore a qualcosa di insignificante. Ecco, ci fa comprendere come Dio è sovrano, come Dio spesse volte sovverte tutti quanti gli schemi e i modelli umani. E quindi la nascita di Cristo ci rivela qualcosa del carattere di Dio, ma soprattutto ci rivela la sua grande fedeltà. Ai primi uomini Dio aveva promesso che sarebbe venuto il Salvatore. Al serpente disse: nel giorno stesso in cui Adamo ed Eva avevano peccato, verrà un figlio di una donna, verrà la progenie della donna che ti schiaccerà il capo. E pensate quanti anni passarono, quanto tempo passò. Noi a volte pensiamo che Dio, quando promette qualcosa, la deve fare subito. Invece Dio ha i suoi tempi, e passarono anni, decenni, secoli, millenni, e il popolo di Israele, come abbiamo visto venerdì scorso, attraversò momenti bui in cui sembrava che tutto stesse andando a rotoli, ma Dio stava ancora tenendo nelle mani le fila della storia, e al momento giusto, come avete sentito domenica scorsa, nella pienezza del tempo, Cristo è venuto, nato da una donna, manifestando così la grande fedeltà di Dio. Se tardo, aspettala questa visione che è fissata per un tempo, essa verrà certamente e non tarderà. Dio è fedele. Ora, tutto questo come può darci gioia? Perché la gioia vera, la gioia autentica è quando noi conosciamo Dio. Conoscere Dio è avere la vera gioia. E se pensiamo a che cos'è il Natale, che cosa significa che Dio si è fatto uomo, è quello che ci rivela intorno al carattere di Dio, non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo rimanere tristi. Potrebbe darsi che qualcuno di noi abbia buone ragioni per essere triste questa mattina. Forse hai avuto una brutta notizia, forse è qualcosa che è legato alla tua stessa salute o alla tua famiglia o ai tuoi cari, a persone che ami. Ma pensa quanto tutto questo deve scomparire davanti a chi è Dio. Ci sarà un giorno in cui brutte notizie non ce ne saranno più, malattie non ce ne saranno più, non ci sarà più sofferenza, rimarrà soltanto questa gloriosa e meravigliosa persona di Dio che contempleremo per l'eternità. E il Natale ci rivela chi è questo Dio. Non un Dio che pretende, un Dio che cerca, un Dio che vuole, un Dio che ti tiene al guinzaglio, ma un Dio che così generosamente ha amato e ha dato. E questo è il Natale, ci rivela qualcosa intorno alla natura della salvezza biblica. Il vero Natale, come trovate scritto nel foglietto della liturgia questa mattina, è la storia di Dio che fa per noi ciò che noi non avremmo mai potuto fare e che pone rimedio a ciò che noi non avremmo mai dovuto fare. Quante volte noi o i nostri figli facciamo delle cose che sembra che hanno rovinato tutto. Bene, questo è quello che è accaduto. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, hanno fatto qualcosa disubbidendo a Dio che ha rovinato tutto, ma proprio tutto. Ha rovinato se stessi, ha rovinato la loro discendenza, ha rovinato il mondo nel quale vivevano. E solo Dio avrebbe potuto capovolgere questa situazione. L'ha fatto. E il Natale è proprio questo. È il messaggio di una salvezza che è stata operata interamente da Dio. Se leggiamo la storia degli eroi della fede, leggiamo la storia di Noè, leggiamo la storia di Abramo, leggiamo la storia di Davide, leggiamo la storia di altri uomini dei quali Dio si è usato, che cosa vediamo? Vediamo persone delle quali ci si può fidare? Abramo mentì nei confronti di sua moglie. Noè si ubriacò e fece anche altri errori. Davide commise adulterio, uccise un suo fedele amico, si inorgoglì in una certa circostanza. Ma allora qualcuno dirà, beh, fidiamoci degli apostoli. Pietro è il primo degli apostoli, il più grande, il più importante, colui che per primo ha confessato che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, è il primo Papa. Tanto è vero che Gesù ha detto su di te come su una pietra, così come dicono i cattolici romani. Sì, pensiamo che Pietro è lo stesso che per tre volte ha rinnegato Gesù. E che anche e perfino dopo la Pentecoste continuava a combattere con questa paura degli uomini, tanto che sapete bene che cosa è accaduto ad Antiochia, ne parla Paolo nell'Epistola ai Galati. No, non ci possiamo fidare di nessuno, nemmeno l'Apostolo Paolo era un uomo impeccabile. Nessuno, nessun uomo, non potete fidarvi neanche di quest'uomo che sta davanti a voi in questo giorno e vi sta parlando da parte di Dio, perché non siamo che uomini, creature fallaci che vengono meno. Dio però è fedele e la sua salvezza è qualcosa che ha compiuto interamente, come aveva promesso. Il Salvatore è venuto nel mondo, l'amicizia tra il serpente e l'umanità sarebbe finita, il capo del serpente sarebbe stato schiacciato, e Dio da solo ha fatto tutto questo e ha mandato il suo figlio per compiere una missione di salvezza. La salvezza non dipende dagli uomini, la salvezza appartiene al Signore. La salvezza appartiene al Signore, a Lui sia la gloria. La salvezza è una e per sola grazia, proprio perché appartiene al Signore. Dio viene incontro all'uomo e offre e dona e procura la sua salvezza. È venuto il Salvatore, ha pagato il prezzo del riscatto per i nostri peccati, ci ha donato il suo Spirito, ci santifica e ci porterà fino a casa. Ed è una salvezza completa, la salvezza che porta la piena redenzione dell'umanità. Non solo il nostro problema qual è come uomini? Noi abbiamo un problema di debiti e noi abbiamo bisogno di della remissione del debito. Ma non solo abbiamo un problema di debiti, abbiamo anche un problema di natura. Cioè, io posso anche essere una persona che ha il vizio del gioco, no? E a causa del vizio del gioco ho fatto tanti debiti e ho i creditori che mi vengono dietro, e insomma in genere queste persone non sono brave persone, hanno dei metodi piuttosto violenti per avere quello che è il loro. Allora io potrebbe anche darsi che ci sia una persona che avendo pietà di me paga il debito. Quanti debiti hai con queste persone? Ho fatto un debito di 25.000 euro. Ecco qui 25.000 euro. Viene pagato il tuo debito. Ma il problema rimane. E qual è? Il problema è, sono io che continuo ad avere questa ludopatia, no? Questa inclinazione a giocare e a sprecare il mio denaro. E se la mia natura non viene cambiata, che cosa succederà? Rimarrò un giorno, una settimana, un mese lontano dalle macchinette, dal tavolo del poker? Rimarrò per un giorno, un mese lontano dai miei desideri peccaminosi, dal commettere adulterio, dal rubare o dal fare altre cose? Ma ci ritornerò. Il mio problema non è soltanto il mio debito, il mio problema è la mia natura. E Gesù Cristo ha fatto questo, non solo ha pagato per il nostro debito, ma la sua opera è stata quella di assicurare l'opera dello Spirito Santo, che ha trasformato e che trasforma il cuore degli uomini e ci rende simili a Dio, che ci santifica e ci porterà fino alla fine. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Il Natale ci assicura che la salvezza che Dio ha procurato è qualcosa che compie Lui e che porterà a compimento. Una salvezza per sola grazia è una salvezza che non soltanto si limita alla mia salvezza, al mio perdono e alla mia rigenerazione. Perché che cosa succederebbe se... Che cosa succederebbe se io fossi salvato e santificato, ma continuassi a vivere in un mondo che è decaduto? In un certo senso questa è la nostra sofferenza di oggi, no? Noi che siamo rigenerati, che siamo perdonati, spesse volte la causa della nostra sofferenza che cos'è? Ci è data dai nostri parenti che sono inconvertiti, dai nostri datori di lavoro che non sono credenti, ci è data dal fatto che intorno a noi le cose e il mondo in cui noi viviamo, vediamo che è un mondo sottoposto alla vanità. Il più santo dei santi in un mondo decaduto non potrebbe essere felice. Ed è per questo che la salvezza che è venuta a portare Gesù Cristo non si limita al tuo perdono, alla tua rigenerazione e alla tua santificazione. È una salvezza che si estende a tutto il creato. L'Apostolo Pietro l'ha chiamato la restaurazione di tutte le cose, in greco è l'apocatastasi, cioè il rinnovamento, la rigenerazione dell'universo. Ci sarà un giorno in cui tutto questo mondo, il mondo in cui noi viviamo, questa terra, nuovi cieli e nuova terra esisteranno, dove la giustizia abiterà. Allora saremo perfettamente santi, allora saremo perfettamente e pienamente felici. Questa è la ragione per cui Cristo è venuto. E il Natale ci insegna proprio questo, l'eternità che invade il tempo, la santità che viene a sconfiggere la corruzione, è l'inizio, è un nuovo inizio ed è la fine del male e del peccato. E infine, e ho concluso, perché come vi dicevo vorrei che spendessimo del tempo per pregare, il Natale ci insegna chi è Dio, ci insegna che cos'è la salvezza di Dio, ma ci insegna anche un'altra cosa. Cioè, in altri termini, non ci porta nell'eternità soltanto, facendoci vedere al di fuori della materia, no? E nell'eternità prima del tempo, mostrandoci chi è Dio. Non ci porta conforto per il momento o anche certezza per il futuro. Ci indica anche come noi dobbiamo vivere su questa terra. Il Natale, se ci pensiamo bene, è l'esempio più chiaro e più pieno che Dio ci abbia dato intorno a quello, al modo in cui i cristiani, cioè i seguaci di Cristo, coloro che hanno fede in Cristo, devono vivere. Perché vi dico questo? Perché noi con il Natale comprendiamo che la via della gioia è la via percorsa dal Figlio di Dio, cioè da Cristo. Perché Cristo ha giubilato per lo Spirito Santo e ha parlato spesse volte della sua gioia? Pensate alla preghiera che noi leggiamo nel capitolo 17 di Giovanni, la preghiera sacerdotale di Gesù, in cui Gesù prega e dice: Padre, io voglio che dove sono io siano anche quelli che tu mi hai dati, affinché la mia gioia diventi anche la loro gioia. Gesù sicuramente è stata una persona piena di gioia anche nella sofferenza. Ci ha parlato del fatto che noi dobbiamo e possiamo rallegrarci, giubilare, perfino quando siamo maltrattati e perseguitati. Gesù ha mostrato di essere una persona che conosceva la vera gioia in Dio. E come mai? Perché era così gioioso? La risposta è che Gesù era conosciuto la vera gioia, e noi possiamo conoscere la vera gioia perché Gesù ha vissuto nell'ubbidienza, nella generosità e nella disponibilità ad umiliarsi prima di essere innalzato. Gesù è venuto per ubbidire al Padre, e la vera gioia è quella dell'ubbidienza alla verità, a ciò che è giusto, a ciò che è vero, a ciò che è la volontà di Dio. La vera gioia noi non la otteniamo quando noi cerchiamo cose per noi stessi, quando noi accumuliamo cose per noi stessi, ma Gesù ha detto che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, dice lo scrittore agli Ebrei, rinunciò a se stesso e arrivò alla croce, alla morte e alla morte della croce, per la gioia che gli era posta dinanzi, disprezzò il vituperio, sopportò la croce e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi la gioia è quella dell'accettazione, della umiliazione. Quindi come dobbiamo vivere? Se vogliamo vivere gioiosamente in questo mondo, dobbiamo anche noi rinunciare alle nostre prerogative, rinunciare al nostro conforto e benessere personale, vivere una vita di generosità, accollandoci la vita di altri, comprese a volte anche i loro errori e i loro peccati e le conseguenze che ne derivano. E dobbiamo resistere e perseverare anche al cospetto di grandi sofferenze, perché la gloria viene dopo l'umiliazione. Quindi il Natale che cosa ci insegna riguardo al modo in cui dobbiamo vivere? Ci insegna che dobbiamo essere anche noi, come Cristo, ubbidienti, generosi e umili. Imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Ricordatevi che queste parole Gesù le pronuncia giubilando nello Spirito e per mezzo dello Spirito Santo. E quindi la gioia più piena del Natale è quella che fa di noi delle persone che sono allo stesso modo ubbidienti, generose e umili. Ci sono gioie temporanee e ci sono gioie che dureranno per sempre. Per questo dice l'Apostolo Paolo: se voi vivete secondo la carne, voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Allora io ho concluso e abbiamo una decina di minuti per poter pregare. Qualcuno dice che noi non dovremmo ricordarci del Natale, non dovremmo celebrare il Natale, perché è sempre Natale. Io sarei d'accordo con chi si esprime in questo modo solo a una condizione: che la vita di queste persone, che sono tanto spirituali, no? Che dicono che vivono sempre nel Natale, ogni giorno manifestasse nella loro vita questa gioia natalizia di cui vi ho parlato. Allora, se sono sempre felici e gioiosi, per loro è sempre Natale, allora è vero, non è necessario nemmeno ricordarsene in momenti particolari. La domanda giusta che noi dobbiamo porci oggi, sì, perché è il 25 dicembre, ma probabilmente dobbiamo porcela più spesso, è: io conosco questa gioia? Vivo questa gioia? Conosco la gioia della conoscenza di Dio? Conosco e godo della gioia della conoscenza della salvezza di Dio? Conosco e vivo la gioia di una vita cristiana vissuta nell'ubbidienza, nella completa umiliazione davanti a Dio e nella generosità? Oppure stiamo ancora cercando la nostra gioia nelle cose misere di questa vita, nelle cose minori, che pure ci danno gioia? Il cibo ci dà gioia, gli amici ci danno gioia, la famiglia ci dà gioia, tante cose ci danno gioia, ma la gioia più grande, quella che fu annunciata dall'angelo nel giorno della nascita di Gesù, nel primo Natale, è qualcosa che è ben più profonda e che dà senso e significato a tutte le altre gioie. Perché sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutta la gloria di Dio. Io a voi che ascoltate, agli amici che ci sentono da lontano, auguro un vero buon Natale, un Natale di vera gioia, un Natale della gioia in cui, conoscendo Dio, conoscendo la sua salvezza e conoscendo il modo in cui dobbiamo vivere, possiamo davvero rallegrarci insieme.